Una chiave di lettura.
Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Io penso che la Chiesa dovrebbe anche oggi aprire una sorta di cortile dei gentili, dove gli uomini possano in una qualche maniera agganciarsi a Dio, senza conoscerlo, e prima che abbiano trovato l'accesso al suo mistero, al cui servizio sta la vita interna della Chiesa. Al dialogo con le religioni deve oggi aggiungersi soprattutto il dialogo con coloro per i quali la religione è una cosa estranea, ai quali Dio è sconosciuto. Sono parole di Papa Benedetto XVI, pronunciate nel dicembre scorso nel corso dell'incontro con la Curia per lo scambio degli auguri natalizi. Proprio da queste parole è nato un progetto del Pontificio Consiglio della Cultura, presieduto dall'Arcivescovo Gianfranco Ravasi, la Fondazione Il Cortile dei Gentili, che dovrebbe prendere le prime mosse proprio dopo l'estate. E poi è previsto un grande incontro, un grande primo incontro a Parigi nel marzo del 2011. Ce ne parla proprio l'Arcivescovo Ravasi. Ascoltiamo.
E innanzitutto questo progetto ha un punto di partenza quasi direi tra virgolette simbolico e quindi reale anche. Il discorso che Benedetto XVI ha tenuto alla Curia in occasione degli auguri natalizi. In quell'occasione il Papa ha fatto riferimento proprio a questo spazio simbolico presente nell'interno del Tempio di Gerusalemme, quello frequentato da Gesù, in cui i pagani arrivavano, i pagani che erano curiosi di interrogarsi sul mondo ebraico, sulla sua fede, sul suo culto, stavano e guardavano al di là della frontiera. Naturalmente quella frontiera, però, noi lo sappiamo dal punto di vista anche archeologico, era una frontiera invalicabile, tant'è vero che sono state trovate due targhe di marmo che comminavano la pena di morte al pagano, quindi al non credente nel senso ebraico del termine, che avesse varcato. Noi invece vogliamo che questo cortile accolga prima di tutto coloro che vogliono interrogare i credenti, ma soprattutto che vogliono dialogare con loro. E il dialogo suppone, naturalmente, come dice il vocabolo greco stesso, suppone due logoi, due discorsi che si incrociano, che si incontrano tra di loro. E questi due discorsi hanno al loro interno una loro identità. L'identità è da conservare, cioè il credente non deve stingere la sua fede per cercare di trovare un sincretismo di base abbastanza vago e generico. Dall'altra parte, anche l'ateo deve venire con le sue domande, che qualche volta sono anche domande provocatorie, sono persino domande critiche. La storia di questo itinerario che vogliamo ora iniziare dirà come si svilupperà, perché non sarà sempre facile procedere. Devo dire che gli inizi per ora sono estremamente positivi e devo anche confessare che con qualche timore abbiamo lanciato questa proposta, perché il contesto non è facile. La Chiesa Cattolica è tante volte vista in maniera estremamente polemica, critica. Pensiamo alla questione pedofili, che è diventata quasi una sorta di vessillo usata da altri per testimoniare un'avversione persino. Dobbiamo realisticamente riconoscere questa situazione, ma dall'altra parte io ho scoperto invece una sensibilità straordinaria, a partire per esempio dall'orizzonte nel quale noi inizieremo il nostro itinerario, cioè il mondo francese.
Un'iniziativa, come diceva lei, che è vista anche in maniera critica sia all'interno sia all'esterno della Chiesa, un'iniziativa coraggiosa, ma che lei ha detto rientra anche nella volontà del Santo Padre di favorire il dialogo tra fede e ragione. La possiamo inquadrare proprio anche in questo ambito del Magistero di Benedetto XVI?
Penso proprio che questa sia, per certi versi, la struttura fondamentale, proprio perché è vero, quando si fa il discorso teologico c'è indubbiamente una dimensione trascendente, c'è il tema della rivelazione, poniamo, c'è il tema della grazia, c'è il tema della fede, ma dall'altra parte non dobbiamo mai dimenticare che soprattutto la fede cristiana è una fede incarnata, e quindi quel discorso che Benedetto XVI ripetutamente fa e che purtroppo tante volte è ignorato dai mezzi di comunicazione più, direi, ufficiali, tradizionali, esterni, quel discorso che è sotteso, per esempio, alle sue encicliche, quel discorso che è presente in tanti suoi interventi, a partire dalle omelie stesso e i discorsi delle udienze. Ecco, ebbene, questo è proprio la dimensione, il rapporto fede e ragione. La ragione è sicuramente un grande contributo, una grande componente che unisce sia credenti e non credenti, ma anche nell'interno della stessa fede noi dobbiamo cercare di trovare una coerenza interna che ha una sua dimensione razionale. Per questo già Giovanni Paolo II alla Fides Ratio diceva che la contemplazione della verità può avvenire attraverso due ali che ci conducono a fare questo grande volo nella pianura della verità, se vogliamo usare l'immagine di Platone. In questo senso direi che il lavoro che noi faremo con i non credenti è, prima di tutto, trovare la base comune e la razionalità in tutta la sua complessità, ma ricordare anche con loro che esiste un altro livello di conoscenza e questo livello di conoscenza ha una sua dignità, ha una sua grammatica, ha una sua epifania di verità, per cui la teologia non può essere più considerata, per fortuna non lo è più in molti ambiti, come un relitto di un paleolitico ideologico ormai tramontato.
Come lei ha detto altre volte, c'è purtroppo una componente di questo mondo ateo scientifico che invece non ama creare questo tavolo di lavoro comune e anzi ha un approccio quasi ha un approccio nel quale quasi sbeffeggia la Chiesa. Questo è un atteggiamento che al quale si può rispondere con quale atteggiamento secondo lei?
Noi per ora siamo partiti con l'idea di tenere un dialogo col mondo alto dell'agnosticismo, ateismo o comunque della non credenza. Lo stesso incontro che sarà quasi l'atto inaugurale di Parigi, a mia stessa sorpresa, ha visto l'interesse di tre istituzioni che io inizialmente non osavo neppure contattare e che invece saranno quelle che con me organizzeranno l'evento fondante il prossimo marzo, 24-25 marzo del 2011, cioè prima di tutto la Sorbona, secondo luogo l'UNESCO, terzo luogo l'Académie Française. Quindi tre ambiti squisitamente laici che però si sono dimostrati estremamente interessati a questo discorso. Questo è il livello. Però, prima o poi anche, dovremo affrontare, direi, due altri strati che sono molto più difficili per certi versi, che hanno dei linguaggi veramente quasi incompatibili con questo linguaggio alto che invece atei e credenti possono tenere secondo quelle categorie che prima dicevamo di fede e ragione. Ed è, da un lato, il mondo della indifferenza religiosa, dove appunto ci incontreremmo con una sorta di nebbia, di mucillaggine, nella quale si entra e non c'è un confronto netto tra due volti, ma ci sono soltanto quasi delle indifferenti, generiche, vaghe, inconsistenti opzioni. E questo è un mondo più difficile perché è quello dominante ai nostri giorni. Secondo ambito nel quale poi alla fine dovremo pure confrontarci è quello rappresentato da questo mondo dell'ironia, del sarcasmo, della banalizzazione, a cui naturalmente non vorremmo rispondere battuta per battuta, ma almeno mostrare la povertà di un simile approccio. Vorrei fare anche un nome esplicito in questo caso, parlando per esempio dell'UAR, questa unione degli atei agnostici razionalisti, che tante volte a mio avviso e avviso stesso di alcuni grandi esponenti della cultura laica non credente, sono più espressioni folcloristiche che non espressioni di una scelta autentica, alternativa, di una visione del mondo alternativa. Detto con una battuta, io preferisco indubbiamente che ci fosse ai nostri giorni ancora un Nietzsche e un Marx col quale si dialoga sui grandi sistemi e visioni dell'uomo e della realtà e dell'essere, che non con un gioco di società, con battute, con ironie che alla fine risultano assolutamente improduttive.
Il presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, l'arcivescovo Gianfranco Ravasi, ha parlato ai nostri microfoni del progetto della Fondazione Il Cortile dei Gentili, dedicato proprio al dialogo tra credenti e non credenti e più in generale dell'impegno per il dialogo tra fede e ragione, impegno voluto da Benedetto XVI, di cui il Dicastero della Cultura si fa in qualche modo esecutore, portatore, insomma, di questo impegno. È tutto per la nostra chiave di lettura, restate con noi.